Radio TNA presenta Notes, conversazioni radiofoniche su fatti e personaggi del nostro tempo. Notes è una produzione Radio TNA Terni, a cura della redazione programmi.
These are all new songs. We didn't want to, you know, trot out the same old bollocks. Might be a good idea just to bring to this extraordinary, shining country some new songs. Lift you up. What did you need us to lift us up? Thank you for lifting us up. Joe Strummer used to lift me up when I was a kid listening to punk rock records. The Clash were our favorite group. This is the last song that he ever wrote. And his wife, Luce, and Liza, his daughter, are here. I'm singing it for them, too. I want you to sing it with me. It's a
It's a long walk, I want to freedom. This great event. We are enjoying a wonderful concert here in Cape Town this evening. The 466-64 concert. 466-64 is a vital campaign to help fight a tragedy of unprecedented proportions that is claiming more lives than the sum total of all wars, famines, and floods. AIDS is no longer just a disease. It is a human rights issue. It affects the people of all ages.
Allora, questo era, ecco, sentite ancora in sottofondo Nelson Mandela. Benvenuti alla sesta puntata di Adesso in Onda. Siamo passati dalla 400.
Tornati al 2003, quando
sì, era? Esatto, 2005. Siamo passati dalla puntata numero 435 alla puntata 6, perché ovviamente, come sapete, è finita la nostra
stagione 2013.
Stagione 2013, la nona stagione di Adesso in Onda, una stagione molto importante che ha avuto
molto pregna,
come molto si dice. Pregna, sì, con sì. Un'altra grande innovazione. Questo è un programma che ha di bello che in questi 9 anni
si è cullato sugli allori.
Non si è cullato, quindi ogni anno ci sono state novità. Siamo partiti dal che non, appunto, non erano neanche registrate le puntate, il motivo per cui adesso le facciamo in diretta, le repliche della stagione 2005. Poi siamo prodati online, poi abbiamo fatto il blog, poi abbiamo iniziato a fare produzioni, quindi abbiamo cominciato a registrare puntate dal vivo.
Siamo
poi l'ultima
possenti.
Evoluzione, poi siamo prodati in televisione, prima ancora dal vivo, puntate
dal vivo,
realizzate dal vivo, poi in televisione, e da quest'anno, appunto dallo scorso marzo, tutte le nostre puntate sono in radiovisione. Quindi
per chi vuole vedere anche i nostri brutti ceffi,
può vedere anche su YouTube, quindi non più soltanto su redeblu.org come portale, ma sempre dal nostro sito redeblu.org potete anche andare a vedere le puntate su YouTube. Tutte le puntate quindi sono postate su social network YouTube e quindi sono anche in video.
Ma questa voce di questo signore che abbiamo sentito poco fa, diciamo, era la voce di Nelson Mandela.
Nelson Mandela, perché
il vero Nelson Mandela, non Morgan Freeman. Era
non
proprio
Morgan
lui.
Freeman, era proprio lui, Nelson Mandela. Proprio perché questa puntata è una tradizione, appunto, siccome è l'unica puntata di cui non abbiamo documentazione sonora, l'unica stagione, è proprio la prima, perché appunto a quei tempi non veniva neanche registrato, quindi esiste solo una puntata, la puntata dedicata al conclave.
Era diverso, uno dei due conduttori era diverso.
Era tutto diverso, un'altra area, eccetera. Quindi da allora c'è questa tradizione un po' così, un po' per gioco. Ogni anno apriamo la stagione estiva, che è la stagione delle repliche, la apriamo con le repliche in diretta. Tutte repliche della prima stagione, tutte di una puntata legata a quella precedente. Quindi
io penso
abbiamo...
che tu debba però registrare questo copyright delle repliche in diretta, sì, che uno te lo frega, insomma, e poi dopo
fatto sta che con questa puntata ormai abbiamo coperto più di metà della stagione, della prima stagione. In realtà
quando
l'abbiamo fatta tutta io e te,
quando sono finite tutte le puntate da replicare, che facciamo?
Dopo che facciamo? Ancora ne mancano, ancora 6-7 ne mancano, possiamo andare avanti ancora per 6-7 anni. Comunque abbiamo coperto metà della stagione, quindi in realtà dalla sesta puntata alla quattordicesima puntata ci sono tutte della prima stagione ormai, anche se ognuna è registrata in un anno diverso, quindi dal 2005, il 2007, il 2008, eccetera. Oggi appunto siamo alla sesta puntata dedicata all'Africa, perché adesso in onda ormai è diventato il capofila anche del progetto adesso, quindi adesso ci tiriamo dietro il programma televisivo, la rivista, internet, ma quando nasce nel 2004-2005, adesso in onda nasce proprio come versione radiofonica della rivista, che io adesso faccio anche vedere.
Questo è il numero di autunno 2004.
Autunno 2004, che è un numero in realtà che abbiamo adesso, purtroppo, ecco, siamo talmente pieni di tante cose da dire e da fare che i numeri di adesso più recenti non li abbiamo neanche presentati, cioè l'ultimo adesso esce una volta all'anno adesso, ma neanche lo presentiamo più. L'ultimo numero, che ha ucciso San Valentino, speriamo a sto punto di presentarlo alla prossima stagione, perché non abbiamo avuto neanche il tempo di variarne e di farvi vedere cosa c'è dentro, mentre a quei tempi ci ricoccolavamo bene. Soprattutto questo numero dedicato proprio all'Africa è un numero a cui abbiamo dedicato diverse puntate della prima stagione, addirittura
poi volendo si può ancora recuperare al Cenacolo San Marco.
Esatto, al Cenacolo San Marco, al Piazza Duomo, all'ufficio stampa della diocesi, oppure ce lo richiedete, insomma ci cercate, ripeto, il nostro portale Rete Blu poi vi porta al nostro profilo Facebook, a Twitter, a tutti i nostri canali da cui ci potete anche contattare. Questo era un numero molto importante. Questa copertina, tra l'altro, ci tengo particolarmente perché è una copertina ambientata in Etiopia ed è una fotografia originale che fu scattata da mio nonno.
Ah, non lo Arnaldo. Arnaldo anche si chiamava come te?
Io sì, io mi chiamo come lui.
Sì, vabbè, ovviamente.
Nonno Arnaldo ha lavorato appunto in Africa negli anni 30 e scattò molte foto. Lui era anche un fotografo di passione, e questa foto è una famiglia nobile africana, perché lui le faceva alle grandi famiglie, insomma quelle che se lo potevano permettere, ovviamente gli faceva le foto ufficiali, e poi si teneva una copia. E quindi abbiamo un bel archivio noi a casa con tutte queste foto, e alcune di queste le abbiamo pubblicate appunto su questo numero uscito nell'autunno.
Perché tuo nonno andò
2004.
In Africa, che era durante la guerra?
No, prima della guerra, o comunque sì, al seguito, insomma in periodo della colonizzazione, no. Comunque,
quindi è una foto di una settantina, ottantina d'anni fa.
Sì, sono foto del 37 più o meno, appunto, che risalgono, sì. Foto molto molto belle, devo dire. E questo, abbiamo appunto, avevamo dedicato questo numero all'Africa, e così sfogliandolo voglio ricordare un editoriale scritto niente meno che da Alex Zanodelli, grandissimo personaggio che ha collaborato con noi diverse volte. E poi ci si parla ovviamente c'è un articolo qui, le nuove coste degli schiavi, no? Quindi si parla dello schiavismo dall'epoca in cui gli schiavi erano schiavi materialmente, e oggi che sappiamo le cose non sono molto cambiate, perché oggi
forse sono peggiorate,
sì, anzi per certi versi sono addirittura peggiorate. Si parla del premio Nobel che quell'anno fu assegnato proprio a un'africana, Wangari Maathai, delle guerre in Africa, perché ce ne sono tuttora moltissime. Allora nel 2004 noi citavamo Algeria, Burundi, Congo, Costa d'Avorio, Eritrea, Etiopia, Liberia, Nigeria, Repubblica Centrafricana, Somalia, Sudan, Uganda. Ma adesso sappiamo anche qui, proiettandoci nel 2013, è proprio notizie dell'ultima ora della guerra
in Egitto,
in cui ci siamo trovati in questa situazione paradossale, in cui un colpo, in cui una rivoluzione che in qualche modo ha abbattuto la dittatura di Mubarak
è stata di nuovo sostituita con un'altra rivoluzione.
E proprio quella rivoluzione ha portato a in realtà al governo, quindi democraticamente ha portato un dittatore. Tanto che adesso è la prima volta che ci troviamo in qualche modo quasi a far il tifo per un colpo di Stato.
Potremmo fare una citazione abbastanza, morsi tua vita mea, potremmo dire qualcosa del genere. Sì.
Guardi,
se me la passi.
Parliamo dei diamanti insanguinati, parliamo di Islam, parliamo anche dell'inchiesta sulle scorie nucleari che costò la vita a Ilaria Alpi. Parliamo di Kofi Annan, che allora era il segretario dell'ONU e che è stato l'unico segretario dell'ONU, almeno negli ultimi tempi, che ha vinto il premio Nobel per la pace. Quindi,
e poi c'è una bella intervista proprio a Mandela.
E poi c'è proprio un'intervista a Mandela, c'è anche una recensione tratta di un libro molto bello chiamato La lista del console. Si parla della missione in Tambue, che è la missione della diocesi di Terni-Narnia-Melia. Abbiamo avuto ospite, tra l'altro, allora, e poi abbiamo già fatto una replica in diretta con Don Fernando Benigni, sì, che è stato proprio il fondatore della missione in Tambue. E poi la rubrica Profeti del Novecento è dedicata a Desmond Tutu, non a Mandela, ma questo penso più per essere un po', anche per non essere troppo banali, ma Desmond Tutu, scritta da Lario Scorza, allora era proprio il responsabile della rubrica Profeti del Novecento, che continua tuttora. La rubrica Profeti del Novecento, nell'ultimo numero, appunto uscita adesso, è dedicata invece al martire del Pakistan.
Vabbè, non se lo ricordi, ma
tanto è del 2013, quindi nel 2004 ancora non era stato ucciso Desmond Tutu, quindi era a lui dedicato la rubrica Fede del Novecento. Poi vabbè, si parla insomma, del colonialismo bianco, ecco, c'è un articolo storico molto scomodo, accompagnato dalle foto appunto di mio nonno, in cui si parla di quando eravamo noi a tagliare le teste, cioè del certo, il mito del colonialismo buono. Si parla dei numeri. Proprio del, ecco, io gli voglio dare questi numeri del colonialismo, della guerra d'Africa, fatta, che in realtà è iniziata non da Mussolini, è iniziata già prima,
in
poi
epoca giolittiana.
In epoca giolittiana, è durata, ecco, dal 1882 al 1945, la guerra in Libia. Le vittime sono state 22.122 libici morti in battaglia e 5.867 giustiziati. Noi gli tagliavamo le teste ai libici. Le vittime in Etiopia sono state 270.000, i morti in battaglia 24.000 fucilati. Questi sono i numeri
ufficiali
degli italiani, brava gente, come esordisce questo articolo.
E poi c'è anche un'intervista, no, l'intervista, scusa, c'è anche un articolo di Don Fabio Leonardis, del compianto Don Fabio Leonardis, sull'Africa contemporanea.
Sì, Don Fabio ha collaborato tante volte. E c'è un articolo da cui è partita una puntata che abbiamo rifatto, è stata la prima puntata che abbiamo rifatto in diretta, e la rifaremo questa volta in video, perché adesso noi, giustamente, quest'estate, oltre a mostrarvi le repliche, oltre a farvi ascoltare, dovremo anche mostrarvele. Quindi comunque, in qualche misura, rifaremo anche qualche altra replica in diretta, laddove potremo reinvitare i nostri ospiti, ma comunque anche le repliche in audio registrate in video saranno nuove, perché vi mostreremo una... E questa la dobbiamo rifare, Francesco, perché è la puntata in cui mi sono sempre più divertito. Wimbube, Wimbube.
Quella del leone,
proprio una puntata dedicata... è un articolo, un servizio molto bello di Francesco Patrizzi, dedicato proprio a questa canzone, Il leone si è addormentato, che è una storia bellissima che non vi raccontiamo adesso.
Ma che abbiamo già raccontato in tempi non sospetti.
Poi c'è un'intervista a Giobbe Covatta,
sì,
che l'incontinente però tu bianco,
prima o poi invitare in radio.
E prima o poi chissà, l'abbiamo avuto. Abbiamo,
insieme a Francesco Salvi.
L'abbiamo avuto insieme
non
a Francesco
insieme,
Salvi,
voglio dire.
In una puntata televisiva che andrà in onda comunque prossimamente anche in radio, dedicata al Sole Dentro, perché poi Giobbe Covatta ha interpretato proprio questo film dedicato proprio a una storia africana. La parola per parlarne di Lilia Sebastiani è schiavitù. Mentre Peppe Sini, nella rubrica sulla strada della non violenza, ci parla del fatto che la non violenza è proprio nata in Sudafrica, perché il Mahatma Gandhi, aveva studiato, era stato in Sudafrica prima di tornare nella sua terra d'origine, in India, E poi abbiamo un articolo tratto proprio dal numero 13 di Adesso del 1 luglio 1961, quindi abbiamo anche un articolo tratto dal,
dall'Adesso
di Mazzolari, dedicato proprio all'Africa.
Va bene.
Alle guerre, ai conflitti africani.
Ci ho detto
io, prima di parlare ecco del tema, diciamo, perché io vorrei proprio che oggi non lo facciamo mai, e l'occasione, visto proprio che nel 2004 adesso noi appunto siamo in radiovisione, in televisione, quindi ogni intervista che facciamo la facciamo direttamente in video, ce l'abbiamo anche in video. A quei tempi, nel 2004, in realtà, siccome ancora non c'era neanche Adesso in onda radio, ci muovevamo come carta stampata, quindi le interviste ce l'avevamo per iscritto. Quindi le leggevamo, in realtà l'abbiamo fatto finora solo una volta, abbiamo letto in radio un'intervista, vorrei che oggi facessimo la seconda, proprio perché abbiamo
intervista a Mandela.
Un'intervista a Nelson, allora, Mandela,
diciamo così,
prima di leggere, a questo punto sentirei anche un'altra canzone, per restare in tema africano, e poi ci concentriamo e dedichiamo l'ultima parte della puntata proprio alla figura di Nelson Mandela. Allora, adesso abbiamo fatto un panorama sull'Africa, quindi ci ascoltiamo una canzone, la canzone più celebre, no, in realtà la canzone del più celebre cantante africano. Sì. E cioè Youssou N'Dour, che credo sia senegalese,
eseguita
però, in questo caso, insieme agli Eurythmics, tornati insieme dopo
per
10 anni, erano tornati insieme agli Eurythmics, e una canzone proprio cantata live come quella che abbiamo ascoltato prima, dal Mandela Day, da un concerto proprio in memoria di Mandela, che non in memoria, in omaggio,
in
ovviamente
onore,
essendo ancora vivo,
perlomeno fino a stamattina,
fino a questa mattina 2013 era ancora vivo, tanto più lo era nel 2004, quindi 7 Seconds, Youssou N'Dour e Eurythmics live al Fox 6664 live per Mandela.
This song is dedicated to all the children around the world. Bulma sen, bulma gizma dire, gafam niyom, hamuma, linek gizam masuf, aksi ginam, beguma, kuma khol dal diniyom. Li nek si yon, mo ne si man, li ne si man, mo y di len diapede.
Ethnic and rudeness, we should be using all the ones in practice with the charms. The sword of the storm, bare to the bone, battle's not over, even when it's won. And when a child is born into this world, just long as I stay, I'll be waiting. It's not a second, 7 seconds away. Just as long as I stay, I'll be waiting. I'll be waiting. I'll be waiting. Ce qui nous pousse de changer tout. J'aimerais qu'on oublie d'un coup d'œil pour qu'ils espèrent. Beaucoup de sentiments, de race qui font qu'ils désespèrent. Je veux les gamins pauvres, les amis pour parler de leur peine, de leur joie pour qu'ils le fient. Les infos qui ne divisent pas, changer. 7 seconds away. As long as I stay, I'll be waiting. It's not a second, 7 seconds away. It's just as long as I stay. Thank you.
E questa era appunto Yus Undur insieme a Eurythmics, 7 Seconds, tratto da 46664, questo concerto in omaggio a Mandela. È interessante perché Mandela ha avuto veramente, penso, uno dei pochi personaggi che è stato più omaggiato, è stato molto omaggiato in vita. Di solito queste cose si fanno dopo morto, e addirittura con il rock ha sempre avuto un certo feeling, nel senso che il primo Mandela Day fu organizzato niente meno che nel 1988 dalla Fondazione Artisti contro l'Apartheid, voluta da Little Steven, chitarrista della E Street Band di Bruce Springsteen, poi è diventato anche cantautore a sua volta, e poi in anni recenti è stato anche attore nei Soprano, no?
Ah, è vero, io non seguivo i Soprano, sì,
però, e organizzò questo concerto. Neanche io mi hai seguito, però mi hanno detto così.
Così, fidiamoci.
Con il suo vero nome, che non mi ricordo qual è, ovviamente, non come Little Steven. No. Ha organizzato nello stadio di Wembley questo grande concerto chiamato il Mandela Day per chiedere la scarcerazione del leader africano. E a questa serata hanno partecipato, tra gli altri, Dire Straits, Simple Minds, Eric Clapton, Stevie Wonder, Sting, George Michael, gli Eurythmics, Joe Cocker, Midge Ure, Phil Collins e Peter Gabriel. E l'anno dopo, nel 90, fu scarcerato dopo 28 anni di prigione. È stato scarcerato Mandela. E nel 2003, quindi insomma parecchio tempo, quando ormai Mandela era già in pensione, perché ormai io non ricordo quando ha smesso di fare il presidente, credo nel 99, è stato presidente, è stato ovviamente scarcerato nel 90, è stato il primo presidente nero del Sudafrica dal 94 al credo 99-2000, penso.
Sto cercando di verificare
intanto. Nel 2003 è stato organizzato proprio questo grande concerto proprio in Sudafrica, con tanti cantanti anche africani. Ora i nomi non ve li dico tutti perché sono tanti, il disco è questo, 46664, sono tre volumi.
Fu presidente fino al 99.
Fino al 99,
dal maggio 94 al giugno 99.
Al giugno 99, quindi nel 2003 era già un monumento alla storia africana, già 10 anni fa, appunto, perché parliamo questo concerto. Appunto, abbiamo fatto ascoltare, credo, questa canzone già in quella puntata, no, in quella puntata no, ma l'abbiamo già fatta sentire in seguito. La lunga strada verso la libertà, così si chiama, 46664, cioè 4664, era proprio il numero di matricola di Mandela quando era, appunto, era stato imprigionato a Robben Island, dove c'è stato appunto 28 anni. Quest'altro concerto invece serviva, questo del 2003, a raccogliere fondi contro l'AIDS, perché poi la grande battaglia di Mandela da presidente e poi da ex presidente del Sudafrica, e ricordiamo anche premio Nobel per la pace, è stata proprio quella di combattere la nuova grande piaga appunto del Sudafrica dopo che è finita l'apartheid, che è stato l'AIDS, che tuttora lo è una gravissima piaga in Africa e anche nello stesso Sudafrica.
Abbiamo però pochi minuti.
Abbiamo pochi minuti, quindi ci leggiamo a questo punto l'intervista che fu realizzata appunto da Maria De Falco Marotta, una nostra collaboratrice di adesso, ha realizzato un'intervista a Nelson Mandela pubblicata in questo numero di adesso.
Via telefono?
Che ora no, credo l'abbia incontrato a Venezia, perché lei vive a Venezia, e Mandela è andato. Abbiamo questa foto bellissima di Mandela con la Coppa del Mondo
di calcio
che si sarebbe
disputata
nel 2010, ma già nel 2005 erano stati già annunciati i mondiali, quindi c'era già questa foto. Allora, dicono che il sorriso di Mandela sia il più famoso del mondo, e si capisce, da un uomo così, che è stato in prigione per quasi 30 anni in nome dei diritti umani, in nome dei diritti umani dei suoi compatrioti, che legge Charlize Theron, di origini sudafricane, ad icona del suo paese, che ha 85 anni, ce l'aveva 10 anni fa, adesso ce n'ha più di 90, accenna a danze etniche del suo amato popolo, sollevando in alto la Coppa dei Mondiali di Calcio del 2010, i primi ospitati dal continente nero, che corre infaticabile in ogni luogo del mondo per sfatare i pregiudizi sul colossale melting pot della sua diletta country, che pur fiero e regale non disdegna di rispondere a chiunque quando la gente lo opprime col suo affetto e vuol sentire dalla sua viva voce. Presidente, che cos'è la libertà? Lei, che in suo nome ha patito tanto.
È una fiamma che nessuno può spegnere. In tutto il mondo ci sono uomini e donne che la faranno sempre ardere, anche a costo della vita.
Le Nazioni Unite proclamarono la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo nel 1948, mentre nel suo paese, in quello stesso anno, il Partito Nazionale conquistò il potere e iniziò a fare del razzismo una legge. Cosa provò allora?
La dichiarazione ottenne una vastissima pubblicità. Il governo del Partito Nazionale salì al potere solo 3 anni dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, una guerra che si sviluppò per distruggere il dispotismo e che accese le speranze del popolo nero, la cui partecipazione nella lotta contro un male che evidenzia la superiorità razziale doveva portare cambiamenti nella nostra nazione. La dichiarazione ci arrivò con quei precedenti e soprattutto per il contributo dell'India. Però mentre il mondo avanzava verso una nuova organizzazione nella quale i fattori etnici avrebbero avuto meno importanza, il Sudafrica retrocedeva e la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani si tramutò in una sorta di Bibbia che nominavamo per condannare la politica dell'apartheid.
Però all'inizio del suo cammino politico, alla fine degli anni 40, lei fu assolutamente contrario all'idea che non fosse che chi non fosse africano potesse partecipare alla lotta di liberazione.
Ciò fu dovuto a immaturità politica. Si pensava che la superiorità della comunità indiana, formata da persone con capacità assolutamente incredibili, potessero inglobarci e assumere il comando rendendoci invisibili. Nello stesso tempo avevo contatti con illustri intellettuali indiani. Ben presto mi resi conto che mi stavo sbagliando, perché l'importante non era il colore di un uomo, bensì gli ideali che questo difendeva.
Si sa che lei è un appassionato di storia. Dove collocherebbe l'apartheid sulla scala delle atrocità del XX secolo?
Ad esclusione delle atrocità commesse contro gli ebrei durante la Seconda Guerra Mondiale, non c'è altro crimine nel mondo che sia stato condannato all'unanimità come l'apartheid. La cosa peggiore è che una minoranza decise di sopprimere la stragrande maggioranza del paese, utilizzando il nome di Dio per giustificare le nefandezze commesse.
Lei pensa che le violazioni dei diritti umani commesse dall'apartheid siano state più terribili di quelle sofferte nei paesi latinoamericani come il Cile, El Salvador e l'Argentina?
Durante la Commissione della Verità e Riconciliazione abbiamo ascoltato cose tremende, persone assassinate solo perché avevano osato affrontare la superiorità dei bianchi, uomini, donne, bambini e anziani. Le efferatezze che vennero commesse qui contro le persone innocenti sono state qualcosa di terribile e ci sono state occasioni nelle quali l'aggressione fisica non è stata così grave quanto l'oppressione psicologica.
L'arcivescovo Desmond Tutu, anche lui premio Nobel per la pace come lei, ha posto in risalto i valori della trasparenza e della purezza che contraddistinguono la Commissione della Verità e della Riconciliazione. È qualcosa che ha stupito il mondo intero. Come interpreta lei questo?
Secondo me la guarigione del Sudafrica è stato come un processo lungo, doloroso e memorabile della nostra storia. La Commissione ha contribuito magnificamente a questo, perché adesso le famiglie delle vittime e delle crudeltà conoscono quello che è realmente accaduto ai propri cari. Alcuni di loro sono stati capaci di ascoltare le confessioni degli agenti dell'apartheid e hanno risposto che li perdonano. Naturalmente ci sono altri che hanno così tanta amarezza che impedisce loro di dimenticare. Credo che, in generale, la Commissione abbia svolto un lavoro straordinario, aiutandoci ad allontanarci dal passato per concentrarci sul presente e sul futuro.
Quando divenne presidente, una delle prime cose che lei fece fu abolire la pena di morte. L'indice di criminalità che esiste nel paese induce molte persone ad asserire che bisognerebbe ripristinarla.
Sono contrario alla pena di morte perché è un riflesso dell'istinto animale che continua ad essere presente negli esseri umani. Non ci sono prove che la pena capitale abbia fatto diminuire l'indice di delinquenza in nessun posto. Quello che serve è un sistema politico efficace, capace di scoprire il crimine. Per questo abbiamo adottato misure per migliorare la capacità della nostra polizia. In Sudafrica la pena di morte si è utilizzata come pretesto per assassinare e si è applicata soprattutto nei confronti dei neri. Questa è la tradizione del paese, ma è un'usanza che abbiamo già lasciato dietro di noi e che nessuno riprenderà.
E questo era appunto Nelson Mandela intervistato da Maria De Falco Marotta nel numero 33 di adesso.
Sì. Chiudiamo perché abbiamo davvero
io
sforato.
Io solo una cosa vorrei ricordare, che appunto, come è stato già detto, la traccia 12, okay. Come è stato già detto appunto nell'intervista, ma è una cosa fondamentale che non è mai successa credo nella storia, la Commissione per la Verità e Riconciliazione, cioè il Sudafrica è stato l'unico regime in cui non solo non è stato ribaltato con la violenza, ma è stato ribaltato con la non violenza, con le elezioni democratiche. Il presidente della dittatura, diciamo, del regime De Klerk si candidò insieme a Mandela e perse e accettò, e ci fu questo cambio e di fatto è stata la rivoluzione, diciamo, di Mandela è stata basata sul perdono, quindi tutti i persecutori non sono diventati perseguitati come succede sempre in questi casi, ma sono stati perdonati.
Molto cristiana, come
molto
idea.
Cristiana. Sì. Vorrei anche ricordare, e non possiamo non ricordare, ci riallacciamo anche così all'appuntamento che vi do, nel 1987, quando Mandela era in prigione, nasce, viene intitolato proprio a suo nome, un progetto teatrale e dedicato proprio ai diritti umani a Terni, il progetto Mandela, appunto.
Che ancora è in piedi, credo.
Che sembrerebbe che ora rischia la chiusura, però di questo non parliamo, perché io vi rimando alla puntata che andrà in onda venerdì 5 luglio, venerdì prossimo, domani, per chi ci ascolta in diretta, alle 22.30 su Teleterni, debutta,
si approfondirà.
Esatto, debutta adesso in onda televisivo la seconda stagione di Adesso in Onda su Teleterni, e c'è un servizio proprio dedicato al progetto.
Perfetto.
Mandela.
Quindi
concludiamo con
Peter
Gabriel, con una canzone dedicata, proprio sempre tratta da questo concerto in Sudafrica del 2003, una canzone
era
dedicata,
già uscito dai Genesis, sì, da, un
sì. da una ventina d'anni, 25
d'anni,
anche
sì.
Dedicata invece a una canzone che fece molto tempo prima, quando era già uscito, dedicata a un altro grande eroe del Sudafrica, Biko, Steven Biko, che fu invece anche lui incarcerato come
anche
Mandela.
Su lui c'è stato un film,
c'è stato un film, sì. Biko, appunto, incarcerato come Mandela, a differenza di Mandela, purtroppo invece fu picchiato a morte in carcere, e quindi è morto
vittima
in carcere negli anni 80.
Atroci.
Quindi questa canzone è dedicata a Biko da Peter Gabriel. Io vi do appuntamento anche domenica alle 21, c'è l'ultimo appuntamento con il Festival Popolo di Regione, poi lo sospendiamo perché la domenica sera ritorneremo appunto con le puntate televisive.
Okay.
Quindi ci sarà l'appuntamento con Adesso in Onda TV in versione radio.
Quanta carne al fuoco.
Tanta carne a fuoco, quindi questa estate ci avete da fare.
Se siete vegani, come Red Cassia.
Allora, Steven Biko, canzone okay. dedicata a Steven Biko da Peter Gabriel. Noi comunque, oltre a venerdì, ci vediamo su Teleterni, domenica ci sentiamo, e poi ovviamente giovedì
siamo
prossimo
qui,
con un'altra
qui.
Replica più o meno in diretta.
Noi siamo aperti per ferie.
www.radioadesso.it.